Bonjour, bonjour, Ottoliner, bonjour, rieccoci qua, appena giusto il tempo di finire la lunga intervista molto interessante con Francesco Toscano che ringraziamo di nuovo. Ricordiamo stasera live alle 18:30 con Michele Santoro, fa parte, diciamo, sono le nostre prime interviste a dei leader politici in vista dell'elezione europea. Abbiamo voluto cominciare da Toscano e da Santoro, non da tanto, anche se ovviamente, diciamo, c'è qualche affinità in più, ovviamente, rispetto, chiaramente rispetto, diciamo, al partito unico degli affari e della guerra. Però diciamo non è stato tanto quello il criterio è stato in particolar modo il fatto che sono le due forze che sono state costrette proprio per cambiamenti ad hoc delle regole parlamentari a raccogliere le firme, che è un'impresa titanica. Io ora esattamente non so e non quel che so non lo voglio dire, nel senso di che possibilità abbiano entrambe di raggiungere questo obiettivo molto molto importante, molto molto difficile, perché si parla di 70.000 firme più appunto no, 75.000 firme, poi che devono essere in tutte le circoscrizioni, quindi insomma un impegno nazionale, ci vuole una rete, insomma, che ovviamente una forza nuova fa fatica a mettere in piedi. In realtà sono più di 75.000, perché poi ci sono un sacco di errori, insomma, ci vuole un margine di errore abbastanza consistente, quindi sono almeno 85-90.000, insomma, per non dire 100.000. Sono veramente tante, quindi io al di là, diciamo, delle posizioni di ognuno, io invito a firmare per una, no, purtroppo non si può firmare per entrambi, invito a firmare per una di queste due liste, semplicemente perché appunto un'opera appunto che fa parte, no, della grande svolta autoritaria, antidemocratica, diciamo, dell'Europa, che proprio non può è talmente fragile, talmente debole, che non può tollerare proprio, diciamo, l'emergere di voci differenti, a prescindere, insomma, da cosa pensiamo poi nel merito di quelle voci differenti. Nell'intervista, insomma, abbiamo affrontato tanti temi, su alcuni insomma siamo più allineati, su altri siamo molto molto lontani, ma insomma è stata un'ottima occasione e spero, e sicuramente lo sarà anche quella di stasera con Michele Santoro. Auguriamo a entrambi, diciamo, il meglio. E invece, siccome anche oggi sono da solo in questa rassegna stampa, perché Granata aveva un impegno, insomma, in questo momento sta viaggiando in treno, e mi concentrerei esclusivamente su una cosa. Ecco, ovviamente, diciamo, oggi le notizie principali sono due. Una continua, diciamo, appunto il discorso, la reazione dell'Occidente a difesa di Israele, a difesa, diciamo, del genocidio di Israele contro la popolazione palestinese, che appunto si nutre appunto della reimmissione di sanzioni unilaterali secondarie da parte degli Stati Uniti, che è, diciamo, lo strumento per eccellenza, no, dell'imperialismo statunitense, per cui appunto tutti i vassalli, ma anche quelli che non sono vassalli ma che sono costretti, diciamo, come ad esempio la Cina in qualche modo, no, a passare dalle istituzioni finanziarie statunitensi, insomma, si trovano costretti in qualche modo a ridurre al minimo e creare strutture alternative. Insomma, i BRICS servono proprio a questo, per commerciare con i paesi sotto sanzione. È il motivo, la grande battaglia principale, diciamo, per emanciparsi dal dominio del dollaro nell'immediato è proprio quella, no? Creare strutture finanziarie che permettano di svicolare, no? Evitare le sanzioni secondarie statunitensi, che sono uno strumento fondamentale, diciamo, del dominio dittatoriale degli Stati Uniti sul resto del pianeta, no? E quindi c'è questa partita qua, ovviamente riviene sempre in ballo, come i 300 miliardi congelati alla Russia, come i soldi congelati all'Afghanistan, come i soldi congelati al Venezuela, come i soldi congelati all'Iran, quindi diciamo, i soldi congelati all'Iran, come le sanzioni che appunto vengono reintrodotte sull'Iran. Quindi c'è questa, e l'altra partita ovviamente è quella del tipo di risposta che Israele sta architettando, diciamo, contro l'Iran, che prendano tempo, insomma, eccetera, è già in qualche modo una piccola vittoria, ecco, poi cosa succederà nei prossimi giorni è tutto da verificare, però sicuramente segnala del fatto che l'impunità e la possibilità di Israele di fare il cazzo che gli pare è finita. Quindi diciamo una sconfitta già strategica, un cambio diciamo strategico nell'area c'è già, gli Stati Uniti non possono più fare, Israele non può più fare cosa cazzo gli pare. E quindi, essendo Israele una diciamo propagine, no, imperiale dell'imperialismo USA, è un cambio evidente, un segnale proprio, un dato oggettivo sul cambio dei rapporti di forza in tutta l'area, dopo appunto la grandissima sconfitta strategica in Siria, che diciamo è stato un game changer in tutta l'area, eccetera. E quindi appunto oggi, ad esempio, il Fatto Quotidiano riporta Netanyahu: attacco limitato, Iran risposta in pochi secondi, quindi appunto l'opzione, diciamo, c'è una certa dialettica all'interno di Israele, all'interno del gabinetto di guerra di Israele, e ricordiamo appunto che c'è anche questa componente che ricordavamo ieri, insomma, che c'è un potere politico ricattatorio di una parte di paese che assolutamente non fa calcoli razionali in qualche modo, e è proprio, sono degli invasati, dei matti, dei criminali matti neonazisti che in qualche modo da un certo punto di vista potremmo anche sostenerli, nel senso quelli, no, fare per accelerare il declino, ecco, in qualche modo, no? Sono quella opzione lì, perché appunto non sono in grado di fare calcoli oltre, diciamo, al millenarismo folle. Tra l'altro l'hanno denunciato anche alcuni funzionari statunitensi, proprio che c'è questa componente qua, che insomma hai anche a che fare con gente che proprio non capisce la strategia in termini di calcolo razionale, ma appunto addirittura ieri c'era una dichiarazione, non mi ricordo di chi, dice c'è una parte di loro che vogliono aumentare il livello del conflitto perché accelererebbe l'arrivo del Messia, no? Quindi diciamo quello che di solito si attribuisce alla leadership dei movimenti islamisti, eccetera, che in realtà sono più razionali di quel che sembra, sia l'ISIS che è razionale, nel senso che supporta uno strumento dell'imperialismo, un puppet dell'imperialismo statunitense israeliano, sia invece diciamo le forze appunto nazionaliste, eccetera, che comunque hanno una strategia razionale, ecco, poi hanno una retorica che è tutta ovviamente millenarista e irrazionale, ma hanno una strategia razionale. Invece qui parliamo proprio di un pezzo importante dell'Occidente libero e democratico, che è proprio medioevo puro, ma forse nel medioevo insomma andrebbe poi anche un po' distinto, c'era anche di meglio, ecco, rispetto a questa merda qua, ma questa è proprio follia suicida e autodistruttiva, che appunto da un certo punto di vista uno potrebbe anche dire ben vengano, insomma, accelerano la fine dell'impero. Il problema è che nel farlo, insomma, commettono crimini atroci. Ma appunto, a parte questa cosa qua, la cosa che invece su cui mi volevo concentrare, appunto, andare un po' più nel dettaglio e leggere due articoli, è questa, diciamo, la mossa disperata del mainstream progressista liberale di giocarsi la carta Draghi, no? E quindi, diciamo, in una fase di guerra commerciale economica che gli Stati Uniti hanno ingaggiato contro tutto il resto del mondo e che ha come prima vittima l'Europa, puntare tutto su un agente degli Stati Uniti, cioè Draghi è proprio un funzionario del capitale, dei monopoli finanziari privati statunitensi, già funzionario di Goldman Sachs e comunque proprio legato a doppio filo, le posizioni politiche estere, insomma, ridicole, le abbiamo potuto vederli tutti, no? Cosa scegliete, la pace o il condizionatore, insomma, anche proprio quando ha dovuto fare, insomma, quando ha dovuto superare un pochino la fase, no, come Mario Monti, della santificazione collettiva di San Mario Pio da Goldman Sachs, e si è dovuto confrontare un po' più sul terreno della dialettica politica, si è dimostrato un disastro, perché poi questi sono proprio disastrosi, perché sono proprio, nel senso, è come mandare, no, a fare il capopopolo un monarca assoluto, non c'hanno proprio, cioè non sono stati formati in quel senso lì, cioè sono abituati a imporre la loro autorità è un'autorità che gli viene data dai poteri esterni, proprio quando si dice no, dai poteri forti con l'H in fondo a tutte e due le parole, ma è esattamente così, no? Diciamo un mandato non di carattere popolare che mette insieme, un mandato dall'alto verso il basso e che risponde solo all'alto, e quindi quando poi si va a confrontare, diciamo, nella dialettica politica col basso, proprio non ha proprio gli strumenti, ecco, non è in grado, ecco, non è in grado. Quindi diciamo la cosa che gioca a favore di Draghi è che appunto le elezioni europee, il nuovo Consiglio europeo, eccetera, diciamo sono organismi costruiti apposta per essere il contrario della democrazia, quindi diciamo, e quindi diciamo deve convincere le élite e le oligarchie, e non deve convincere il popolo, nel senso perché non c'è la possibilità di esprimere una maggioranza per come è costruita, diciamo, la legge elettorale europea, per come sono costruite le istituzioni europee, per cui diciamo il presidente della commissione è espressione di un voto popolare, è espressione di un compromesso tra pezzi di classe dirigente e di oligarchie, e lui, diciamo, questo potrebbe anche avere le carte per farlo, soprattutto perché ha un mandato pieno dagli Stati Uniti. Dentro questo ragionamento qua però bisogna stare molto attenti, perché appunto diciamo questa è la parte, diciamo, che vede gli Stati Uniti come regista di tutto ciò che succede, no, e nell'ambito dei suoi vassalli, senza ostacoli, no? Cioè loro decidono, fanno, brigano e alla fine vincono, che è un pezzo, nel senso, sicuramente l'approccio imperiale è quello, no? La dinamica dell'impero è quella. Il problema è che siamo dentro un impero in declino, e quindi diciamo, come abbiamo detto mille volte, che mostra tutte le sue contraddizioni, e quindi c'è una dialettica interna invece abbastanza interessante, che non può essere snobbata, che non possiamo fare finta che non ci riguardi, che è proprio, diciamo, tra delle componenti, appunto, tra quelli che sono per accelerare il declino, di nuovo anche qui, no? Cioè se diamo, diciamo, il governo e il potere politico ai liberali che sono su YouTube, no? Agli analfo-liberali che sono su YouTube, giro 2 anni, l'impero non esiste più, no? Perché sono come quelli di Ben-Gvir e Smotrich in Israele, cioè già hanno proprio, quelli pensano arrivi il Messia, questi anche pensano il Messia è il capitale sostanzialmente, no? Il potere politico spostato completamente verso il capitale, no? La concentrazione del capitale. E però invece diciamo ci sono altri pezzi di classe dirigente che cercano un pochino di fare i conti un pochino di più con la realtà, poi che ne abbiano gli strumenti, i modi, bla bla bla, è un altro discorso, però questa dialettica c'è, e Draghi, diciamo, non è l'ultimo degli scemi, da questo punto di vista qua non è l'ultimo degli scemi, come ha abbondantemente dimostrato, no, quando poi ha cambiato il corso della Banca Centrale Europea con il famoso whatever it takes, no? Poi in ossequio, poi all'interno delle istituzioni europee che sono state costruite, no, per impedire una gestione sovrana anche a livello continentale, non sto andando dentro ai rapporti tra mercantilisti, tra Germania, Italia, eccetera, dico ci appiattiamo tutti sugli interessi della Germania, ma proprio la BCE, quindi braccio armato, diciamo, delle politiche mercantilistiche della Germania, il problema è che però è stata costruita proprio perché non sia sovrana nemmeno per la Germania, cioè è importante, influenzabile per stabilire rapporti interni, no? Tramite lo spread, tramite il fatto che appunto avere una politica monetaria che non è coordinata con quelle fiscali significa sostanzialmente dare tutto il potere ai pezzi di capitale più forte. Ma su scala internazionale significa molto semplicemente che anche la Germania stessa in qualche modo è una vittima, no? Dell'impalcatura imperiale, perché diciamo questo è stato ossificato, no? Nel fatto che appunto non è dotata di una banca centrale che faccia da prestatore di ultima istanza come invece la Fed, che quindi possa monetizzare il debito. Questa è come è costruita istituzionalmente. Poi all'interno di questo, insomma, i rapporti di forza poi al di là della costruzione istituzionale cambiano un po', però sostanzialmente questo, no, è il piano. E quindi l'euro come dépendance etero diretta dalla Fed e dal dollaro, no? Che oggi vuol dire etero diretta dal dollaro, vuol dire essere etereo diretti dalla Fed, ma ancora di più dai monopoli privati che hanno una concentrazione di ricchezza che è superiore anche a quella della Fed, quindi sono il vero centro della politico, del potere politico nell'impero, perché il potere politico sta laddove si ha il potere, la capacità di decidere dove vanno i soldi per farci cose, e questo oggi è principalmente in mano ai grandi fondi statunitensi, quindi al monopolio finanziario privato, no? E quindi Draghi, diciamo, ha già dimostrato, diciamo, di essere la parte meno rincoglionita, ecco, di non essere come Lindner, di non essere come Liberi Oltre, insomma, di essere un passetto avanti, e quindi ha salvato in qualche modo il salvabile, no, per un periodo di tempo all'interno dell'Unione Europea con il whatever it takes, no? E quindi ha salvato, diciamo, la tenuta della liquidità, diciamo, della circolazione della liquidità dei capitali all'interno dell'Europa in una fase in cui appunto gli Stati Uniti attraevano, cioè in una lunga fase di attrazione dei capitali negli Stati Uniti che ricordiamo, diciamo, è continuata totalmente senza grossi ostacoli. Ricordiamo che appunto nel 2000, ora non mi ricordo le date, però sostanzialmente prima della crisi finanziaria, Stati Uniti e Europa avevano un PIL comparabile e un patrimonio comparabile. Oggi, diciamo, gli Stati Uniti hanno il doppio del nostro patrimonio e il doppio del nostro PIL pro capite, no? In questi 15 anni è il fenomeno macro più grande che è successo, no? Cioè, che era quello che era successo esattamente anche col Giappone precedentemente, insomma, nel senso, gli Stati Uniti nella fase del declino imperiale hanno cominciato a rubare la ricchezza e i capitali ai loro alleati, che non sono più alleati, ma sono ovviamente schiavi, vassalli di un sistema coloniale dove c'è un centro e una periferia, no? E Draghi, però, con il whatever it takes, cosa ha fatto? Ha permesso alla Banca Centrale, in questa fase di spostamento dei capitali da noi verso gli Stati Uniti, comunque di continuare ad avere una certa liquidità, no? Attraverso l'emissione, attraverso l'acquisto di tutti i titoli che andavano invenduti, no, dei singoli stati, quindi diciamo la banca centrale che fa temporaneamente il prestatore di ultima istanza, no? E quindi monetizza il debito. E il problema è che poi non lo monetizza il debito, nel senso che quel debito lì rimane come debito pubblico, nel senso non è che rimane immissione di nuova moneta, no? E quindi quando finisce il whatever it takes, come sta finendo ora, quando finisce il quantitative easing e si arriva si inverte, no, la politica monetaria e si arriva al quantitative tightening, quello che succede è che i paesi si trovano con ancora più debito, no, con tassi di interesse alto, quindi diciamo con il servizio sul debito che pesa sui bilanci dello Stato in maniera ancora più grave di quando tutta questa faccenda era iniziata, in una fase in cui si reintroducono anche i vincoli dell'austerità, del nuovo patto di stabilità, che è rivisto e qui è un po' meglio, diciamo, che in passato, ma come abbiamo detto mille volte, è rivisto non tanto perché c'è, diciamo, una presa di coscienza che il patto di stabilità vecchio non poteva più funzionare, cioè nel senso quell'approccio austero, diciamo, era contrario agli interessi nazionali dei singoli paesi europei, ma semplicemente perché il vecchio patto di austerità molto semplicemente non è rispettabile, no? Non si può dire devi rientrare delle quote superiori al 60% del debito pubblico in 5 anni, vuol dire semplicemente, no, mandare in bancarotta i paesi e quindi finire il progetto dell'euro, che è appunto quello che sostengono alcuni, no, tipo Lindner, insomma i falchi, e che appunto fanno parte della scuola fare per accelerare il declino, nel senso se si facesse come dicono i falchi, giro 5 anni l'euro non esisterebbe più, matematico, cioè nel senso non potrebbe più esistere, no? Quindi diciamo oggi si è fatta una riforma del patto di stabilità semplicemente per permettere, diciamo, di continuare a fare quello in chiave realistica in qualche modo, no? Quindi anche lì un altro aspetto di come ci sono i realisti e gli scemi in qualche modo, è la cosa che dicevamo un po' anche ieri, no? Sta differenza tra gli stronzi e gli scemi, no? Cioè nel senso Draghi comanda quelli che, cioè, sono cattivi, proprio cattivi moralmente, ecco, quindi sono per l'imperialismo, sono per la lotta di classe dall'alto per il basso, ma non sono proprio scemi, ecco, contro, e dall'altra parte ci sono proprio gli scemi, e quindi uno deve un po' calcolare in quel momento lì cosa mi converrebbe di più, gli scemi o quelli un po' più furbi, che quindi diciamo riescono a trovare o almeno hanno qualche chance di trovare meccanismi per perpetrare ulteriormente, non far collassare il sistema e perpetrarlo. E quindi appunto la scelta oggi, la partita oggi intorno a Mario Draghi è questa dialettica all'interno, no, delle classi dirigenti europee. Qui c'è delle firme che parlano che veramente fanno abbastanza ridere. L'Europa non sta perdendo la sfida economica con le altre potenze globali, Cina e Stati Uniti l'ha già persa a causa della propria frammentazione. Se vuole recuperare terreno per salvare il proprio modello sociale e politico, deve pensarsi come un'unica entità sovranazionale. Questo Andrea Bonanni. Occorre una ridefinizione della nostra Unione che non sia meno ambiziosa di quella che fecero i padri fondatori 70 anni fa. E è questo, molto in sintesi, il manifesto per l'Europa che Mario Draghi ha illustrato ieri in un convegno a Bruxelles a poche settimane dal voto che chiamerà 450 milioni di cittadini ad eleggere il nuovo Parlamento UE. Invece, chi può suggerire il nome di Mario, dice Claudio Tito, che è un altro che insomma tutte le volte ho letto le robe di economia, veramente iperuranio, per me iperuranio, cioè per me è proprio una roba, io non riesco proprio a capire i fili logici di questa gente qui. Un perfetto programma di legislatura per la nuova commissione, nel corridoio largo e con le vetrate altissime che nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles conduce verso l'ingresso dell'Aula. Ieri pomeriggio non si parlava d'altro, di Mario Draghi, del suo discorso, considerato da tutti la piattaforma per l'esecutivo europeo 2024-2029. In realtà ieri l'assemblea non era convocata, molti parlamentari però erano presenti per partecipare alla cerimonia per il premio cinematografico Lux, ma più che dai vincitori, il film tedesco La Sala Professori, si parlava dell'ex premier italiano. I suoi interventi nelle istituzioni europee vengono ormai considerati una discesa in campo. Allora, andiamo un po' più a leggere nelle pagine interne, vediamo un po' dov'è che conviene andare a leggere qualcosa su questo. Scusatemi un attimo. Corriere è qui, Stampa è qui, ma diciamo proviamo Repubblica. E questo è Filippo Santelli, ma mi viene da mettermi le mani nella pelle proprio. Come si fa? Vabbè. Allora, no, c'è un livello del nostro giornalismo economico, ormai è una roba. Infatti, volevo capire. No, guardiamo un attimo il sole. Guardiamo un attimo il sole, allora, però non c'è. Il problema è che sul sole non c'è. C'è qua? No, c'è qua. Vediamo un attimo. Madonna mia, chi è? 976. Vediamo un attimo. Proviamo un po' Beda Romano. Perché veramente il gruppo Gedi e ormai la parte economica sono veramente imbarazzanti. Cioè proprio imbarazzanti. Anche un po' difficile, insomma, anche se sempre interessante, perché appunto diciamo appunto questa è una battaglia anche politica, no? Al di là delle considerazioni tecniche tra virgolette economiche. Comunque Beda Romano, a qualche settimana dalla presentazione del suo rapporto sul futuro della competitività europea, nel quale proporrà un cambiamento radicale, l'ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi si è detto favorevole a perseguire specifiche cooperazioni rafforzate nei settori nei quali l'integrazione latita. L'economista ha citato l'unione dei mercati dei capitali, strumento ormai ritenuto prioritario per raccogliere denaro fresco e rilanciare la stagnante crescita europea. Questo, diciamo, è un punto, non c'è né bene né male, nel senso, cioè, anzi bene, io cioè, sono per un'integrazione del capitale dei mercati europei a determinate condizioni, nel senso qui è un po' la partita, no? come dire, appunto, gli Stati Uniti attraggono i capitali dall'Europa, così noi dobbiamo in qualche modo avere una dimensione continentale affinché, diciamo, possiamo avere gli strumenti per finanziare, diciamo, la nostra industria, la nostra manifattura, la nostra economia reale, calcolando che appunto i capitali privati poi stanno fuggendo, diciamo, verso i grandi monopoli, le grandi concentrazioni statunitensi. Ovviamente, diciamo, per noi questo è un approccio secondario, nel senso, prima ci deve essere una politica industriale, una politica fiscale, una politica industriale, una politica monetaria sovrana che permettano allo Stato di indirizzare, di avere alcuni insomma, obiettivi chiari, e poi su quello alla cinese, no? Poi su quello si mobilita anche il capitale privato, cosa che vediamo è sempre difficilissima, perché, diciamo, un sistema che si basa sul capitale privato già mobilitato, concentrato, che quindi detta la politica economica, diciamo, è molto rispetto a una politica invece di uno Stato come in Cina, no? Che dà la politica economica e poi intorno a quella cerca di mobilitare anche i capitali privati, diciamo, c'è uno svantaggio abbastanza vistoso tra i due, no? Nel senso che ovviamente il capitale andrà sempre laddove, diciamo, c'è una garanzia di dove poter perseguire esclusivamente i suoi obiettivi, no? È quello che, quando che, diciamo, de-risking, e quando diciamo che tutto quello che viene fatto anche a livello di transizione ecologica viene fatta esclusivamente, no? In chiave di limitare al massimo i rischi, di garantire al massimo con ogni mezzo necessario la remunerazione dei capitali privati. Ovviamente, diciamo, un sistema che è fatto così, i capitali vanno in quel sistema lì perché sono garantiti al 100%. In Cina ci vanno un po' meno, è più complicato, perché la Cina si pone degli obiettivi di politica industriale, ad esempio l'indipendenza tecnologica, no? In qualche modo. E quindi l'indipendenza tecnologica può, in alcuni modi, è uno sforzo continuo, ed è giusto che ci debba essere uno sforzo continuo, in qualche modo allinearsi con l'esigenza anche di crescita economica immediata, no? Però anche no, cioè, nel senso, è una subordinazione. L'obiettivo è la politica industriale, l'obiettivo è l'indipendenza tecnologica, cerchiamo di farlo in modo che generi anche più crescita economica, consumi, tutto quello che vi pare possibile, no? Però, diciamo, laddove non è possibile, prevale l'obiettivo politico di raggiungere quella cosa lì. Quindi i capitali, diciamo, sono dentro a un meccanismo che non è che gli bastona per il gusto, ecco, non è la guerra ai ricchi, non è tax the rich, ecco, non è quella roba lì. È semplicemente, diciamo, hanno un potere politico subordinato al potere politico dello Stato che decide gli obiettivi, mentre da noi appunto è il contrario. Quindi, diciamo, però all'interno di questo è impensabile oggi, diciamo, dal punto di vista, pensare che il mainstream faccia una campagna in Europa, no? Per un'Europa sovrana, in qualche modo. All'interno di questo, diciamo, una certa armonizzazione dei capitali, per cui c'è un pezzo di capitali che vengano in qualche modo sottratti, no? Da questa calamita che è appunto questa impostazione con una potenza di fuoco gigantesca da parte degli Stati Uniti è insomma, è normale, è sensato, ecco. Non è una cosa che si fa per accelerare il declino, ecco. È una cosa che si fa per tamponare il declino. In un discorso ieri, durante una conferenza tutta dedicata all'Europa sociale che si è svolta alla Hulpe, un sobborgo residenziale della capitale belga, l'ex banchiere centrale ha tratteggiato a grandi linee l'atteso rapporto che dovrebbe essere pubblicato dopo le elezioni europee di giugno. La premessa è molto semplice: il mondo è cambiato, le vecchie regole sono ignorate se non violate, si sono moltiplicati casi di concorrenza sleale tra paesi, a cominciare dalla Cina o dall'India, invece dagli Stati Uniti, che hanno l'IRA, cioè, quindi chiaro, quelli... L'impostazione era poi, il rapporto non ce l'abbiamo, l'impostazione è chiara, no? Noi siamo sotto attacco, guerra commerciale da parte, guerra di commerciale, guerra di attrazione di capitali da parte degli Stati Uniti, plateale, no? Nel senso, il più grande progetto, il più grande piano di finanziamento degli investimenti e quindi di attrazione degli investimenti che vediamo, no? Quotidianamente di sempre, però appunto il nostro posizionamento geopolitico è quello al fianco, diciamo, come subordinata degli Stati Uniti, e quindi, diciamo, ci concentriamo nella lotta contro invece Cina e India. Il nostro processo decisionale, i nostri metodi di finanziamento sono stati concepiti per il mondo di ieri, ossia pre-Covid, pre-Ucraina, pre-scoppio della crisi in Medio Oriente, prima del ritorno della rivalità tra le grandi potenze, spiega Mario Draghi. Abbiamo bisogno di un'Unione Europea che si adatta al mondo di oggi e di domani. Di conseguenza, nella relazione che il Presidente della Commissione Europea mi ha chiesto di preparare, proporrò un cambiamento radicale, perché è ciò che serve. Nel suo discorso l'ex presidente della BCE individua quindi tre filoni sui quali l'Europa deve impegnarsi urgentemente. Uno, l'uso il più efficace possibile dell'economia di scala a livello continentale, superando la frammentazione del mercato in alcuni campi come quello dell'energia o delle telecomunicazioni. Questo, diciamo, è uno degli obiettivi, no, principali, nel senso il discorso è sempre il rapporto centro-periferia. Tra l'altro su questo pubblicheremo a breve una roba invece sull'Italia, il rapporto nord-sud. Abbiamo fatto un'intervista lunga col nostro amico collaboratore di Otto Sofì, Angelo Calemme, che ha scritto questo libro che è una figata. Però in questo rapporto centro-periferia, diciamo, in qualche modo qual è l'idea sempre, no? L'idea è che in una competizione internazionale c'hai un centro più sviluppato, che in questo caso nostro non è il Nord Europa, in particolare la Germania. Te concentri ulteriormente, diciamo, i capitali, diciamo, è una cosa che hanno fatto appunto da un certo punto di vista anche i cinesi, no? I cinesi hanno, arricchiamo le coste prima, arricchiamo chi è già un pochino ricco per prima, per poi redistribuire. Ora, la differenza con la Cina, appunto, che poi la Cina, avendo lo Stato e il monopolio del potere, poi è stata in grado davvero di redistribuire, no? Anche se anche lì non senza contraddizione, perché poi sei sempre nell'ambito di competizione internazionale, eccetera. È un pochino, diciamo, l'idea dell'Europa, in qualche modo, no, astratta, è un po' quella, no? Cioè, massa, c'è bisogno di un processo, anche violento, no, schumpeteriano, di concentrazione di capitali verso, diciamo, le punte più avanzate, perché, diciamo, possano essere disruptive, no? Dal punto di vista dell'innovazione dei processi tecnologici, eccetera, e quindi rappresentare, diciamo, dei campioni europei, e poi questo, diciamo, permette all'Europa di essere un competitor a livello internazionale, no? Un peso massimo dell'economia internazionale, e questo permette all'Europa, diciamo, di generare dividendi, intesi in senso superlato, e poi anche di distribuire questi dividendi in modo da sviluppare, diciamo, le parti che sono rimaste più indietro, più arretrate. Ovviamente, diciamo, nel processo del capitale quello che purtroppo succede è che questa prima fase di concentrazione, eccetera, disruptive, e quindi che ha delle conseguenze sociali gravi che andrebbero attutite con i sistemi di welfare, ma i sistemi di welfare sono sempre più deboli, proprio perché contemporaneamente c'è la necessità di attirare i capitali del risparmio verso appunto la finanziarizzazione, no? Verso i mercati azionari, eccetera, e quindi c'è bisogno anche in qualche modo di spingere la gente non solo a comprarsi la casa, insomma, e a spendere, ma anche di risparmiare e mettere quei risparmi, diciamo, per garantirsi una pensione, un sistema sanitario, cioè un'assistenza sanitaria decente, eccetera. Quindi è molto contraddittorio, no, questo sistema qua. Però, diciamo, il punto è un po' quello: concentrare quello che rilancia Draghi è dobbiamo, siccome anche ora, anche la Germania, diciamo, non si è più investito, diciamo, non abbiamo un centro che possa essere competitivo, c'è bisogno di rimettere, di ripensare a questo sistema qua. Quindi c'è bisogno di creare un mercato unico dei capitali che dia alle punte più avanzate, che quindi sono la Germania, no, l'Olanda, insomma, il nord, di creare i loro campioni incapaci di competere a livello internazionale, no? Sui mercati un po' più importanti. Noi siamo assenti dall'intelligenza artificiale, siamo assenti dall'industria dei microchip, a parte ASML, che, diciamo, è una grandissima azienda di cui andare anche orgogliosi, insomma, no? Assolutamente un'eccellenza indiscutibile. Siamo indietro sull'automotive, perché abbiamo permesso per 20 anni che l'automotive distribuisse dividendi invece di investire, e quindi oggi che c'è la rivoluzione dell'elettrico, che è inevitabile, mettete un tacap, e siamo indietro, no, di brutto, e quindi c'è bisogno di questa operazione qua, in qualche modo, no? E poi l'altra cosa che dice: l'urgenza di fornire e finanziare beni pubblici europei. E quindi questo appunto qui è un po' il discorso E questo noi siamo d'accordo, nel senso, cioè non lo, bisogna vedere come cazzo è declinato, perché di solito quando si dice investiamo in infrastrutture, lo facciamo attraverso le privatizzazioni, no? Quindi offriamo de-risking al capitale privato, alla remunerazione del capitale privato, per prendersi le infrastrutture, perché loro investiranno laddove noi non siamo in grado di investire, cosa che poi viene perennemente smentita. Siccome Draghi è stato uno dei fautori, diciamo, noi abbiamo dedicato, diciamo, i primi video che hanno fatto tanto, girato tantissimo di Ottolina, a parte i primissimi sull'Ucraina, sono stati in particolare quelli sulle privatizzazioni di Draghi, la rapina delle privatizzazioni. Quindi, diciamo, il meccanismo mi sembra all'interno di questa cosa qui. Quindi, quando dice i beni pubblici europei, io penso sia dentro a questo paradigma qua. Se fosse diverso sarebbe interessante, ma io penso sia. Quindi attenzione, attenzione, perché noi siamo i primi, cioè si cade, diciamo, in dei tranelli, nel senso che noi siamo per ovviamente gli investimenti in infrastrutture, e siamo anche per attirare capitali privati negli investimenti in infrastrutture, ma nella versione che vi dicevo prima, che quindi con lo Stato e gli obiettivi pubblici che vengono prima, il che vuol dire che poi i capitali privati non li attrai, o li attrai in piccolissima parte in qualche modo, perché diciamo vanno laddove invece la priorità è esclusivamente la loro remunerazione, no? E quindi insomma, questa cosa qua in realtà appunto è questa, il grande mercato delle infrastrutture, che diventa, diciamo, la nuova cuccagna dei fondi privati in qualche modo, no? La grande partita, abbiamo visto ultimamente BlackRock comprarsi GIP, insomma, no? Entrare a gamba tesa sul grande mercato delle infrastrutture strategiche. E poi dice l'importanza di garantire risorse indispensabili, non solo materie prime, ma anche manodopera. E vabbè, questo insomma, no, ovviamente chi ha un punto, diciamo, che bisogna fare strategia continentale e programmazione per avere accesso a tutte le materie prime che servono anche per la transizione ecologica, ma in generale, insomma, per il funzionamento dell'economia. Però, ecco, detto da uno che diceva volete il condizionatore o la pace, forse, ecco, non mi sento rassicuratissimo. Io vorrei avere accesso alle materie prime, tra cui al gas a basso costo dalla Russia. Draghi non mi sembra, ecco, essere quello che in qualche modo ci può aiutare per l'accesso, diciamo, a tutte le materie prime legate alla transizione ecologica. Appunto, c'è la partita africana in cui sicuramente possiamo, dobbiamo anzi, giocare un ruolo, e io spero per gli africani che anche l'Europa voglia giocare un ruolo, perché così si scatena una competizione tra potenze che hanno interesse e che quindi devono pagare un giusto prezzo per l'accesso alle risorse dell'Africa, eccetera. E poi appunto questa cosa qua della manodopera, sì, che vuol dire politiche migratorie sostanzialmente, perché le politiche demografiche, insomma, c'è bisogno, diciamo, di un intervento a livello di welfare, eccetera, che mi sembrano in contrapposizione, no? Rispetto a, diciamo, ai dogmi che fino ad oggi Mario Draghi ha sempre dimostrato di voler rispettare. Questi tre filoni, spiega l'ex banchiere, ci devono indurre a riflettere su come organizzarci, su cosa vogliamo fare insieme e su cosa mantenere a livello nazionale. Per garantire la coerenza tra i diversi strumenti politici, dovremmo sviluppare un nuovo strumento strategico per il coordinamento delle politiche economiche. Se ciò non fosse possibile, in casi specifici, dovremmo essere pronti a considerare la possibilità di procedere con un sottoinsieme di stati membri. Riferendosi al meccanismo detto del 28° regime, che non prevede l'armonizzazione normativa tra i paesi, bensì la nascita di un regime giuridico parallelo usato in passato per la stesura dello Statuto di Societas Europea, Mario Draghi ha citato il caso dell'Unione dei Mercati di Capitale, un argomento tedioso sul tavolo da anni perché bloccato da interessi nazionali contrastanti. Di recente, il ministro delle finanze francese Bruno Le Maire aveva esortato ad agire su questo fronte, anche perseguendo collaborazioni nazionali. Si calcola che vi sia un monte risparmio in Europa di 33 mila miliardi di euro, e che ogni 300 miliardi siano investiti, e che ogni anno 300 miliardi siano investiti all'estero. La frammentazione del mercato unico in campo finanziario è diventata nei fatti un ostacolo alla crescita. Francia e Italia premono per fare passi avanti rapidi, più freddi alcuni paesi che temono di subire marginalizzazione del loro centro finanziario, il Lussemburgo, l'Irlanda, l'Olanda. Berlino si sta spostando lentamente verso Parigi e Roma. Della questione si occuperanno anche i capi di Stato e di governo che si riuniranno oggi e domani a Bruxelles. Ancora incerte erano ieri le conclusioni dei 27 su un tema politicamente delicato. Rispetto ai ministri delle finanze, i leader sono meno conservatori, notava però ieri un diplomatico. Più in generale, la competitività sarà il piatto forte del summit, sulla scia della presentazione del rapporto sul futuro del mercato unico preparato dall'ex premier Enrico Letta. Vabbè, non dicono sostanzialmente un cazzo, mi sembra un po' una montagna che ha partorito un topolino. E su questo io vi lascio, perché magari su questo appunto ora cerco di capire se c'è qualcosina di più e anche in qualche modo che non abbiamo affrontato il piano Letta. Cosa prevede? Perché questa cosa qua ovviamente, diciamo, si può sempre parlare solo di missili, anche se ovviamente in queste ore i missili, insomma, questa è abbastanza appunto una montagna che partorisce un topolino. Va bene. Vi saluto tutti, ci vediamo stasera alle 18:30, mi raccomando, in live con Michele Santoro per questa nostra nuova tappa di questo appuntamento verso le elezioni europee. Andate a firmare per le liste, che sono state costrette a raccogliere tutte quelle cazzo di liste. È un atto di democrazia e di pluralismo. Io non sono troppo per la democrazia, per il pluralismo, ma quando si comanda noi, ecco, quando comanda le oligarchie, la democrazia e il pluralismo sono fondamentali. Ciao cari! Se mi riesce, ecco.